Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps, now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Watch Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey, guys, this is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati a una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 9 agosto del 2018 e oggi inizia finalmente la pre-season.
Per noi è l'8 perché registriamo mercoledì, però voi che siete nel futuro e ci ascoltate dal futuro, per voi è il 9 e quindi siete così fortunati che è già giorno di football.
Sì, avevamo detto nella puntata scorsa che non ci sarebbe mai stata più una domenica senza football fino a febbraio e così è stato e si parte addirittura dal giovedì, penso già, che culo, che cose strane.
Pre-season giustamente devono allungarla il più possibile, quindi la distribuiscono in giornate diverse. Ci sta anche così, magari la gente riesce a vedersi più partite. Noi ovviamente che sono tutte di notte facciamo fatica, però
sì, poi l'utilità della pre-season come al solito è sempre debatable, come si dice. Però vabbè, dai, insomma, serve a vedere un po' di rookie, un po' di third stringer. È utile anche a noi per il fantasy, per vedere quale rookie magari più interessante, ma un po' sottovalutato, riesce a esplodere durante la pre-season. Comunque conta sempre molto poco e siamo tutti a guardare incrociando tutte le dita, sperando che qualcuno non si spacchi, perché già c'è qualcuno nel training camp che comincia a farsi male. Per le news però rimandiamo alla settimana prossima, insomma quando ci sarà effettivamente dopo le prime partite di pre-season, così potremo vedere finalmente qualche effettiva news da una partita data dal campo della NFL. Mentre per questa puntata, Fede, parliamo dell'abbecedario, come direbbe, del dizionario del giocatore del fantasy football.
Eh sì, una guida completa in 16 fascicoli, soli 3,99 euro,
esatto. No, scherzo. In edicola.
No, sì, è appunto un dizionario di tutti i termini fantasy che usiamo noi, che ovviamente trovate negli articoli eccetera eccetera eccetera, trovate soprattutto nelle leghe, quando partecipate alle leghe, soprattutto le nostre, perché noi siamo più belli di tutti, quindi iscrivetevi alle nostre leghe, mandateci un messaggio privato e troverete molti di questi termini utilizzati, ovviamente tanti anche nel podcast. Magari c'è qualcuno alle prime armi o qualcuno che non è così esperto magari di inglese, quindi abbiamo pensato di fare questa puntata appunto per spiegare un po' meglio tutti questi termini e concluderemo con Renato, vai.
Con ben due strategie di drafting, cioè ovvero come secondo, diciamo, il giocatore topico del fantasy football si dovrebbe gestire un draft. Ovviamente non è necessariamente necessario draftare in questo modo, però sono due strategie. Entrambe iniziano con la Z, non ve le spoileriamo così ascoltate fino in fondo. Partiamo dalla A e partiamo dalla ADP detta in inglese, che sarebbe la Average Draft Position, ovvero quella posizione in cui, secondo i vari mock fatti prima dell'inizio dei draft effettivi, un tal giocatore viene scelto. Quindi, per esempio, la ADP di, non lo so, Le'Veon Bell o Ezekiel Elliott è 1, 2 al massimo, insomma. Sono quelle posizioni in cui la maggior parte delle volte questi giocatori vengono scelti. Ovviamente quando si parla di Ezekiel Elliott e di Le'Veon Bell non è molto indicativa, perché alla fine sono chiaramente giocatori progettati per andare sicuramente nella top 3. Però quando, non so, parliamo di DeSean Jackson, per esempio, oppure Mike Evans, oppure un altro giocatore, Aaron Rodgers, per esempio, che sono quei quarterback che magari vanno dal grande nome, vanno o troppo alti oppure troppo bassi, e voi potete in qualche modo approfittarne mentre draftate veramente. Sono cose che comunque ti accorgi durante i mock alla fine, no?
Sì, esatto, e secondo me è anche molto utile, perché poi dall'ADP molto spesso si ricavano le varie liste che poi vi ritrovate durante il draft. Ad esempio tutte le lobby, che sia ESPN, che sia NFL.com o CBS, eccetera, eccetera, in tutte le lobby c'è una lista di giocatori da cui voi potete scegliere. Quella lista, appunto l'ordine, diciamo, della lista di questi giocatori è dato anche e soprattutto dalla ADP, quindi è importante capire che cos'è e soprattutto fare mock, appunto, per avere un'idea prima del draft ufficiale di come più o meno sono posizionati i giocatori. Perché se ad esempio, riprendendo l'esempio di Aaron Rodgers, la sua ADP è nel quarto giro, però nella vostra lega qualcuno lo prende al secondo giro, capite che c'è un cambiamento di valori, uno spostamento più che altro di valori, e scendono giocatori più forti più in basso, perché Rodgers è andato molto più in alto rispetto alla sua average draft position. Quindi, se non avete capito ancora niente, ripartiamo da capo?
No, direi che possiamo andare alla B con i bench players.
Bench players, vabbè, questo è facile. Bench vuol dire panchina, quindi sono i panchinari. Come sapete, nelle formazioni, anzi nelle squadre, appunto, di fantasy, c'è una formazione titolare che è composta, andando a memoria, diciamo in quelle standard, se non fate cose strane, c'è un quarterback, due running back, due wide receiver, un tight end, un flex, che spiegheremo dopo cos'è il flex, un kicker e una difesa barra special teams. Oltre a questi titolari, di solito ci sono dai 6 agli 8 panchinari, appunto i bench players.
Sì, che sì, insomma, meglio di così non si poteva dire. Tra questi bench players spesso trovate un giocatore che potrebbe essere un boom o un bust. Il boom or bust è, insomma, in tradotto letteralmente vuol dire esplode o facilecca. Cioè sono quei giocatori proprio in cui tu prendi un azzardo, magari li peschi al waiver wire, che dopo spiegheremo anche che cos'è il waiver wire, li peschi in questo parco free agents e sai che potrebbero fare 30 punti oppure 2. E questo è ovviamente il rischio anche che c'è nel giocare al fantasy football. Quindi noi ve lo diciamo sempre, ed è una delle grandi realtà, verità del fantasy football: non si vince al draft, ma si vince durante tutta la stagione, anche azzeccando i giocatori boom or bust.
Esatto, un esempio che mi viene in mente, tra l'altro stavo ascoltando appunto l'altro giorno proprio un podcast che ne parlava di questo giocatore, potrebbe essere Chris Godwin, il wide receiver dei Tampa Bay Buccaneers, perché è effettivamente uno sleeper, anche se vogliamo, però potrebbe essere un boom, perché tra l'altro viene listato nella depth chart come numero 2 e quindi DeSean Jackson non è più davanti a lui. E quindi ha un ottimo potenziale, però ovviamente devono andare dritte, diciamo, parecchie cose. Potrebbe effettuare diciamo, potrebbe essere un boom, appunto, visto anche questa promozione nella depth chart, o un bust assoluto, perché appunto magari l'offense non gira, come l'anno scorso fanno fatica e quindi fare pochissimi punti. E a proposito di giocatori sconosciuti, insieme a sleeper, che magari ci sarà dopo, spero, se non lo aggiungiamo, c'è anche breakout, che è un termine interessante. I breakout players, diciamo, sono quei giocatori che fanno un grosso salto in avanti nella produzione. Non sono necessariamente giocatori sconosciuti che appunto saltano fuori dal nulla e diventano fantasy relevant, diventano importanti per le squadre di fantasy, ma sono giocatori che sono già magari nell'ambiente conosciuti, però saltano fuori, diciamo, quest'anno in modo particolare. L'esempio più lampante che mi viene in mente potrebbe essere Jerick McKinnon. Che ne pensi?
Per quest'anno sì, poi quando arriveremo all'H parleremo dell'hype, che è un'altra cosa che contestiamo a Jerick McKinnon. Però sì, è un breakout player, anche per esempio l'anno scorso, per parlarne, è stato, non lo so, Camara, cioè quei giocatori, esatto, che compaiono dal nulla e poi spaccano tutto quanto. Quindi ciò che spaccano è il che raggiungono, anzi meglio, è il loro ceiling, ovvero il soffitto, ovvero il massimo, la massima produzione che un giocatore può avere. Quindi chiaramente, se un giocatore ha un high ceiling, cioè un soffitto molto alto, la sua produzione potrà sulla carta essere altissima. Se invece ce l'ha molto basso, non potrà essere un'addizione importante per la vostra squadra, perché chiaramente la sua produzione non sarà eccessivamente elevata. Anche questo è difficile da calcolare, si basa più su il talento del giocatore, la situazione in cui si trova all'interno della propria squadra e magari anche, direi, contro l'avversario contro cui gioca, chiaramente.
Sì, esatto. Nella B, tra l'altro, ci siamo dimenticati bye week, che è una rottura di palle, quindi va per forza menzionata, perché al fantasy, appunto, voi scegliete giocatori da squadre diverse e ogni squadra ha un bye week, quindi una settimana di riposo diversa. Bisogna stare attenti, ovviamente, non essere ossessionati dal bye week, perché è un errore un po' da rookie, diciamo, cercare di trovare tutti i giocatori in settimane diverse, perché poi si rischia appunto di perdere valore. Però bisogna comunque starci attenti, perché ad esempio trovarsi in week 8 con, anzi senza, magari due running back e un wide receiver titolare, perché tutti hanno il bye week quella settimana, ecco, in quel caso si potrebbe stare un po' più attenti. È appunto la settimana di riposo, è segnata di fianco a tutti i giocatori quando fate il draft, quindi quando state scegliendo magari tra uno o più giocatori, state attenti anche a quello, dateci un'occhiata, ovviamente non troppo peso, però tenetelo in
Sì,
considerazione.
può essere anche l'ago della bilancia che ti fa scegliere uno o l'altro giocatore, insomma. Poi
Sì.
alla C, Fede, tocca alla cut, drop e release, che anche questa è una delle tattiche, una delle cose che il fantasy football manager, diciamo, fa quasi ogni giorno.
Esatto, durante la settimana, e anzi le settimane della fantasy season, i giocatori che vengono rilasciati, appunto, o tagliati o droppati, come ci sentirete dire più spesso, droppare un giocatore, sono i giocatori che magari avete preso perché dite quest'anno io ci credo, poi vedete che nelle prime 3 settimane fa cagare oppure non viene coinvolto nella offense, magari il terzo wide receiver, che ne so, dei Jaguars, quindi dite vabbè, non mi serve in squadra. Lo potete droppare e andrà a finire nel waiver wire, che vedremo dopo.
Vedremo alla W. Adesso alla D direi che non c'è niente di interessante. Arriviamo alla F con delle posizioni di cui parlavi in precedenza, che è il flex. Il flex è il coltellino svizzero della tua formazione di fantasy football, cioè sarebbe lo slot in cui puoi mettere un running back, un wide receiver, un tight end, anche se alcuni permettono anche di mettere il quarterback, ma ci arriveremo tra poco. Questa situazione è molto utile ed è soprattutto anche qui che si decide spesso lo scontro settimanale, perché chiaramente se sta a te, non sei obbligato a mettere per forza un determinato ruolo, ma puoi sceglierlo tu in base al matchup, in base al giocatore, in base alla settimana, in base a come ti gira a te. E spesso questa cosa fa la differenza, perché se io sulla carta di solito, insomma, i running back fanno più punti dei wide receiver, però se quella settimana, non lo so, nella mia panchina vedo che ho dei buoni wide receiver rispetto a un running back che invece probabilmente non è in posizione favorevole, oppure sono costretto da un bye, mettere un wide receiver può fare la differenza, oppure perché non ho un tight end. Non so, se in un draft beccate Delanie Walker e Rob Gronkowski, metterli entrambi può cambiarvi la partita.
Esatto, è proprio il jolly, scusate per il voice crack, è proprio il jolly della squadra in realtà, appunto, dipende anche ovviamente, a parte dai giocatori della panchina, anche dal tipo di lega, perché ad esempio se giocate in una lega standard magari è più facile metterci un running back, se giocate in una lega PPR, quindi points
Sì.
per reception, è molto più conveniente lì metterci un wide receiver perché quasi sicuramente farà più punti. Quindi è proprio il jolly e va gestito con attenzione ogni settimana. E appunto il super flex è quello che viene denominato quando c'è la possibilità di metterci anche un quarterback. Ovviamente la posizione di quarterback è pesante al fantasy e sposta parecchio, quindi le leghe con il super flex, anche il draft in quelle leghe viene gestito in maniera totalmente diversa, ed è per quello che a noi, insomma, non ci fa proprio impazzire questa cosa. Preferiamo il flex tradizionale perché sposta meno gli equilibri, diciamo.
Sì, è anche un po' più realistico, ecco, cioè
Esatto,
mettere
sì.
un quarterback solo. Poi tocca al flyer.
Il flyer è la scommessa, diciamo, il cavallo su cui si punta, però negli ultimi giri. E giusto per ricitarmi, direi Chris Godwin di nuovo, perché potrebbe essere uno di quei giocatori che vanno verso la fine del draft e appunto non costano tanto, però possono diventare utili durante la stagione, diciamo. Quindi è proprio una scommessa che dite: magari ho già preso la difesa, ho già preso il kicker all'ultimissimo giro, voglio tenermi appunto la pick dell'ultimo giro per una scommessa finale su un wide receiver, un running back o magari un tight end che potrebbe appunto esplodere da un certo punto della stagione, e lo prendete come flyer verso la fine del draft.
Sì, insomma, sì, spesso questa situazione si presta magari a qualche rookie che, non so, magari ti va di culo, che si dimostra un buon giocatore. Non è detto che tu lo debba draftare, spesso puoi anche andarlo a pescare dai free agents. Bypassando il floor, che è nient'altro che, diciamo, la produzione più bassa, come il ceiling era la più alta, il floor era la più bassa, arriviamo alla al free agents, che è appunto ciò di cui stavo parlando prima. C'è un parco, diciamo, un insieme di giocatori che non vengono draftati, i cosiddetti undrafted, che nel fantasy football si chiamano free agents. Questi free agents, cioè giocatori senza contratto, tra virgolette, potete pescarli e sceglierli, diciamo, e aggiungerli alla vostra squadra mantenendo sempre il numero della vostra, del vostro roster costante. Quindi se scegliete un giocatore dovete automaticamente dropparne uno. Il giorno in cui si scelgono i giocatori solitamente è dal mercoledì in poi, però questo lo potete ascoltare nel dettaglio nelle due puntate precedenti, perché l'abbiamo già fatta la settimana del fantastico coach di fantasy football. Quindi quando mettere i free agents, quando ascoltare la puntata, quando fare la formazione, lo trovate nella puntata precedente.
Esatto, e a proposito di cose già fatte, poi abbiamo l'handcuff alla lettera H, ed è proprio quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, quindi direi di bypassarlo tranquillamente e invitare chi non l'avesse già fatto ad ascoltare la puntata di settimana scorsa, che è molto più dettagliata, insomma, di una descrizione di pochi minuti che potremmo fare adesso. Passiamo alla I e andiamo su EDP, che significa Individual Defensive Player, ed è una tipologia di lega che anche noi proponiamo, tra l'altro, tra le nostre leghe del podcast, che tra l'altro saranno in collaborazione con Adult Magazine, quindi anche lì potete trovare articoli e ovviamente anche il nostro podcast. Individual Defensive Player, quindi una lega in cui non solo draftate i giocatori offensivi come giocatori singoli, quindi prendete il quarterback che volete voi, tipo Deshaun Watson, il running back che volete voi, Le'Veon Bell, Ezekiel Elliott, quindi tutti i giocatori di squadre diverse, lo fate la stessa cosa anche per i difensori. Quindi non scegliete più ad esempio la difesa dei Texans o la difesa dei Vikings come unità, come squadra, ma dovete andare a scegliere 2/3 defensive linemen, altrettanti linebacker e defensive backs. Ovviamente anche qui ci sono dei punteggi singoli, diciamo, per ogni posizione, che poi variano da lega a lega, e ci abbiamo anche degli articoli che magari ricondivideremo sui vari punteggi. Però sì, è un modo, diciamo, anche qui per andare ancora più nel realistico, nel gestire proprio una squadra completa di fantasy football. È una delle modalità, no, Renato, che quando inizi a giocare a fantasy football diventa delle più interessante.
Sì, è diversa. È diversa, e poi ci sono i draft che durano 8 ore.
Perché quello un po' sì.
Quello è l'unico lato negativo di questo format, perché in realtà è bello. Anche lì c'è ancora forse più tattica tra scegliere, perché se tu devi scegliere un running back o un wide receiver, è sempre un running back, è sempre un wide receiver. Invece quando devi mettere linebacker e defensive back, per esempio, come sì, anche con i defensive linemen, c'è differenza di punteggio tra quello che può farti un outside linebacker, un pass rusher, un defensive tackle, un cornerback o una safety. E quindi sta anche a te scegliere, magari, per esempio, ci sono dei giocatori, come avevo già detto in una puntata molto anni fa, in cui parlavamo proprio delle ADP, per esempio scegliere il giocatore dal grande nome nella ADP non ha tanto senso, a meno che non sia JJ Watt, che allora in quel caso va bene. Però per esempio quando c'era Sherman, che ancora giocava a Seattle, io nel primo anno in cui ho fatto l'ADP l'ho scelto, E la prima partita, me lo ricorderò sempre, era contro Green Bay e Aaron Rodgers ha lanciato 0 volte nella direzione di Richard Sherman, quindi lui ha fatto 0 punti. Quindi, pur essendo un giocatore che potenzialmente fa la differenza sul campo, è quasi dannoso nel fantasy football perché sono giocatori che non vengono potenzialmente mai al centro dell'azione, quindi non fanno tackle, se al massimo ti fanno un intercetto, tipo andare di culo che ti fanno un pick six, ma sono cose più uniche che rare in questo caso dei giocatori. Quindi magari scegliere un giocatore un po' meno sottovalutato, un po' meno sconosciuto, ecco, un po' più sconosciuto, può fare la differenza nell'ADP. Comunque, questo magari ce ne occuperemo più avanti. Con la I continuiamo con la Injury Reserved, che non è altro che una cosa che esiste anche nella realtà del football. È una nella vostra squadra di fantasy football avete 2 slot di IR, cioè 2 slot dove mettere quei giocatori infortunati che non vi possono giocare per una settimana, 2, 8 settimane e non volete dropparli, quindi non volete lasciarli in pasto, diciamo, a tutti gli avversari. Quindi non fate altro che metterli in questi slot riservati ai giocatori infortunati, liberate un posto nel vostro roster per un giocatore attivo e ne pescate uno nel parco free agents. Quando il giocatore vostro che avete messo in IR può tornare a giocare, lo reinserite nel roster droppando il giocatore magari che avete scelto al suo posto. È la stessa cosa per le squadre in NFL.
Sì, esatto, è praticamente lo stesso principio. Ovviamente non viene usato troppo spesso perché spesso, diciamo, in NFL gli infortuni sono infortuni pesanti, quindi magari un giocatore è costretto a saltare tutta la stagione, quindi non ha neanche senso metterlo in IR a quel punto perché tanto vale dropparlo. Però ci sono effettivamente anche quegli infortuni, soprattutto a inizio stagione, dove i giocatori possono essere piazzati appunto nella short term IR, se non sbaglio, non si chiama una cosa del genere, in cui stanno fuori solamente per 6 settimane, poi possono tornare, quindi in quel caso è veramente molto utile perché adesso non voglio tirarla a nessuno, però metti che il vostro wide receiver titolare ci finisce e voi non siete costretti a dropparlo quando qualcuno potrebbe poi rubarvelo, ma potete appunto tenerlo in IR e poi farlo rientrare in squadra quando sarà il momento. Passando alla K, c'è un altro termine che indica una tipologia di lega che si chiama Keeper League. È praticamente una lega fantasy con le regole normali, insomma, quelle standard. L'unica differenza è che da una stagione alla successiva si possono tenere, ogni squadra, ogni owner può tenere un tot di giocatori, e questo viene deciso ovviamente a priori quando viene creata la lega. È simile alla Dynasty, in cui però vengono trattenuti appunto tutti i giocatori di stagione in stagione. Diciamo che è un po' una via di mezzo, perché la Dynasty ovviamente ha tanti anche impegni, perché devi stare attento ai contratti, al salary cap, eccetera, eccetera. La Keeper invece ti permette solamente di tenere i giocatori che vuoi tu. Ovviamente non tipo 8-10 giocatori, altrimenti non avrebbe senso neanche più draftare l'anno dopo. Però magari se ne tengono tipo 3-4 ogni anno e così hai un core, diciamo, della tua squadra, e poi il resto si fa di nuovo un altro draft ogni anno con tutti i giocatori che rimangono.
Sì, anche questo è un modo particolare anche per tenere lo stesso gruppo di coach nella stessa lega. Quando volete allenarvi, e noi questa parola ce la sentite ripetere spesso, quando volete allenarvi per capire insomma come funziona un draft, magari non l'avete mai fatto, avete paura di fare cazzate la prima volta, potete fare i mock draft, che sono dei draft finti, fagiulli, via fagiulla numero 1, 2, 3. Li trovate nella pagina di ESPN, ma anche quella di NFL, di CBS, di ovunque vogliate. Cliccate su Mock Draft, vi inserite nella prima lobby disponibile e voilà, avete a disposizione un draft come se fosse il vostro draft reale, in cui potete insomma sperimentare, vedere come funziona, capire un po' dove sono i tasti. È una cosa molto utile anche per prendere l'esperienza proprio col sito, al di là del funzionamento di un draft. Potrete accorgervi che spesso dopo il quarto o quinto round la gente comincia a stufarsi e comincia ad andarsene perché perde interesse. Quindi le squadre che magari sono davanti o dopo di voi vanno in autopick. Questo chiaramente è uno dei, insomma, delle rotture che capita facendo i mock draft, però visto che non conta niente, ci sta anche soffrire questa piccola inconveniente.
Sì, ci sta appunto come allenamento, poi è chiaro se riuscite a beccare quello magari in cui metà o più degli altri mock drafter rimangono fino alla fine o più o meno fino alla fine, quello è un ottimo allenamento, altrimenti prendetelo come un allenamento per i primi giri, che è comunque molto utile perché alla fine è lì che si decide si decidono le sorti, diciamo, di una squadra di fantasy, perché vengono presi i giocatori ovviamente che faranno più punti.
Però potete anche fare qualche cazzata, tipo io l'anno scorso nella prima ho preso Quincy in uno perché volevo farlo.
Ah, ma quella non è cazzata, quella è un gesto eroico e religioso anche, sì. Quindi sì, vi esortiamo ovviamente a fare i mock draft, in particolare su ESPN, visto che noi le leghe le faremo lì, quindi vi abituate già alla draft lobby, eccetera, eccetera. E soprattutto sappiate che non abbiamo ancora ben deciso quando, però prima o dopo faremo un live in questo mese di agosto, ovviamente prima dei draft delle nostre leghe, in cui faremo noi stessi un mock draft in diretta e potrete vedere e seguirlo insieme a noi. Forse domenica, forse no. Quindi vi faremo sapere.
A sorpresa.
Esatto. Prima parlavo di EDP, adesso ho altre tre lettere che sono PPR, che significa point per reception. Questa è la terza modalità, diciamo, più famosa del fantasy football, e anche questa, tra l'altro, la offriamo in una lega organizzata dal nostro podcast. Point per reception, insomma, è abbastanza facile da capire, si significa punto per ricezione. In questa lega assumono molto più valore i pass catcher, quindi i wide receiver, i tight end e i running back, che hanno la tendenza a giocare appunto più che altro sul terzo down. Appunto, oltre alle yard normali e ai touchdown, vengono assegnati dei punti in questo tipo di lega anche per il numero di ricezioni. Quindi se ad esempio Del Beckham fa 7 ricezioni per 128 yard e 2 touchdown, già è un punteggio ottimo, diciamo, nella lega standard. Nella lega PPR si aggiungono anche 7 punti proprio grazie a quelle 7 ricezioni. Sbilancia abbastanza, diciamo, i punteggi fare una lega PPR, perché i wide receiver assumono molto più valore rispetto ai running back, quindi anche il draft, a parte i soliti tipo Le'Veon Bell, Ezekiel Elliott e Todd Gurley, diciamo che il resto del primo round va spesso e volentieri a completarsi con i wide receiver. La modalità un po' più, tra virgolette, onesta, e che secondo me si avvicina di più al modello, diciamo, di football reale, è la 0,5 PPR, quindi viene assegnato solamente mezzo punto per ricezione, però è anche un modo per per dare valore alle ricezioni, che nella lega standard invece vengono completamente ignorate. È una modalità interessante, quella che faremo noi appunto è una 0,5 PPR, quindi se siete interessati, messaggino privato e vi aggiungiamo.
E poi cambia tutto anche, come dicevi, durante il draft, perché ogni giocatore assume un valore diverso in base appunto al fatto che sia PPR oppure no. Qui andiamo abbastanza velocemente: quarterback 1, quarterback 2, running back 1, running back 2 non sono nient'altro che delle classifiche che voi potete fare anche mentalmente, insomma, in base alla, non solo alla ADP, ma insomma in base anche alle proiezioni dell'anno. Il quarterback 1, così come il running back 1, è il giocatore listato nella top 10, il quarterback 2 invece va dalla 11 alla 20 e via di seguito. Così vale per ogni posizione, qui ci andiamo anche abbastanza velocemente. La RBBC è il running back by committee, cioè un posto dove ci sono due o più running back, per esempio Detroit, per dire, dove non si riesce mai a capire chi cazzo è il running back titolare, e queste sono quelle che noi odiamo maggiormente, perché sono proprio situazioni dove ci sono magari dei giocatori che singolarmente presi sarebbero anche validi nel fantasy football, però si pestano i piedi a vicenda e bisogna guardare altrove.
Esatto, sono quelle che fanno un po' bestemmiare i fantasy owner in giro per il mondo, però esistono e dobbiamo accettare anche questo lato dell'NFL. E passiamo poi a Sleeper, che è il giocatore che appunto ci aspettiamo che faccia un boom e non sia assolutamente un bust, che però anche lui viene preso negli ultimi round, o perlomeno nei late round, quindi nei tardi round, E qua non ci dilunghiamo troppo, perché ovviamente agli sleeper dovremmo dedicare una puntata che arriverà più avanti. E quindi ti lascio lo snake draft, che non ho voglia di spiegare perché è lungo.
Lo snake draft non è solamente lungo, ma è anche abbastanza inutile, perché è un modo di draftare in cui le squadre vengono arrotate su se stesse. Praticamente, se abbiamo un format a 10 squadre, nello snake draft cioè dalla 1 alla 10 fanno le pick, poi invece di partire dalla squadra che ha piccato per prima si parte dalla 10, quindi la squadra 10 avrà due pick di fila, la ultima del primo round e la prima del secondo round, e poi si andrà viceversa fino ad avere alla 1 che avrà due pick di fila, quindi dalla ultima del secondo round alla prima del terzo round, e così via. È un format abbastanza fantasioso, inventato per il fantasy. Credo che le nostre leghe invece saranno tutte standard: 1-10, 1-10, 1-10, 1-10.
Ma anche no, direi di no, Renato. Questo è il... no, scusa, è lo snake. È il più onesto, perché altrimenti chi ha la prima pick... ovviamente sono scelte in maniera casuale le pick.
Sì, ecco, però diciamolo, non è che lo scegliamo noi l'ordine, sa?
No,
perché per evitare che non so, magari ci vengono fuori casini. No, non lo scegliamo noi.
No, però è il metodo di draft più onesto, appunto, perché sennò chi ha la prima pick si ritrova con un giocatore fortissimo, esatto, al primo giro, e poi al secondo giro può scegliere di nuovo un giocatore super forte, perché è di nuovo il primo a scegliere. Con lo snake invece si riequilibrano, diciamo, le cose, perché appunto magari chi ha l'ultima pick non avrà un giocatore fortissimissimo, però ha la possibilità di avere due giocatori, diciamo, medio forti, diciamola così, di fila, mentre appunto chi ha la prima pick dovrà aspettare tutto il primo giro e tutto il secondo giro prima di avere un'altra scelta. Quindi in realtà è il metodo più onesto, e Renato, mi dispiace che tu la pensi così sullo snake draft, ma sarà assolutamente così. Streaming, un'altra parola che conoscete tutti grazie a Netflix, però in realtà nel fantasy ha un altro significato, cioè in realtà sì, ha un significato un po' diverso. È una tattica, anche questa è una strategia che di cui abbiamo già parlato ovviamente nelle scorse stagioni,
nelle,
diciamo,
puntate,
è una cosa...
estive del nostro podcast,
esattamente,
ecco.
Nella versione di agosto del nostro podcast. È una cosa che se ascoltate da parecchio sapete che a me piace spesso fare, soprattutto con le difese e magari anche con i tight end, come avevo provato lo scorso anno. Si tratta di una tattica, appunto, che prevede che al draft, ovviamente, prendiamo ad esempio il ruolo della difesa, dovete per forza draftare una difesa, però magari quelle che vi piacevano sono già andate via, quindi ne prendete una più o meno a caso, o almeno una che in week 1 ha un ottimo matchup. Passato la prima settimana potete tranquillamente liberarvi di questa difesa e andare nel waiver wire, che tra un po' vi spiegherà Renato, anche se l'abbiamo già anticipato prima, e cercare in base ai matchup di week 2 una difesa che secondo voi può fare insomma una buona prestazione in quella settimana. E questo giochino va ripetuto praticamente più o meno ogni settimana. È un po' più palloso, però ovviamente è più diciamo attivo rispetto a avere una difesa fissa che magari non è tra le più forti e qualche settimana vi fa 0 o 2 punti che magari sono proprio inutili. E guardate magari nel waiver, cioè quella settimana ad esempio, non so, la difesa dei Bills che doveva affrontare i Jets e è riuscita a fare magari 12 punti quella settimana. In quel caso sarebbe stato meglio ovviamente avere la difesa dei Bills, per esempio. Quindi facendo questo giochino, diciamo, di droppare e aggiungere ogni settimana la difesa che secondo voi tra quelle dei free agent ovviamente ha la possibilità migliore di fare più punti, è effettivamente, può diventare una strategia vincente.
Ecco, e dove si pescano questi giocatori? Perché non si pesca, appunto, dicevi, si può fare con le difese, ma si può fare anche con il quarterback, e tu hai provato anche con i tight end. Si deve fare nel waiver. Il waiver è un giocatore che è nel waiver, è un giocatore che è droppato da un'altra squadra, oppure è stato undrafted. Sono il parco dei free agents, praticamente, dove la vostra squadra può andare a pescare un giocatore che si ritiene più interessante. Chiaramente il primo che arriva meglio alloggia solitamente. Ci sono spesso anche gli ordini delle waiver, insomma, che se un giocatore viene contestato da due squadre va alla squadra con record credo inferiore, se non sbaglio.
Sì,
Comunque
bisogna
questo.
stare attenti alle regole di ogni lega
Esatto.
perché può dipendere sia dal record di una squadra, dal punteggio. State attenti a questo. Comunque, sì, l'ordine del waiver di solito è in base al record della squadra.
Sì, e ho anche appunto, però solitamente non succede perché solitamente chi primo arriva meglio alloggia, solitamente è così. Quindi è importante tenere d'occhio questo parco dei waiver perché come avevamo detto all'inizio puntata, una lega di fantasy football non si vince al draft, non si vince in week 1, ma si vince durante l'arco di tutta la stagione, andando a guardare quali waiver sono disponibili, andando a vedere come il vostro roster sta venendo fuori, quali giocatori sono degni dal waiver di essere pescati e traslati al vostro roster, magari direttamente titolari, e quali invece della vostra bench sono, usiamo già i termini che abbiamo insegnato, della vostra bench sono degni di essere droppati. Il parco dei waiver wire è la parte più anche divertente del fantasy football, no? Ed è soprattutto anche quella a cui ci occuperemo anche noi durante tutta la stagione.
Eh sì, per forza dovremmo fare, anzi, dovremmo fare come abbiamo già fatto e rifaremo una rubrica dedicata ovviamente con un post sulla pagina, però ne parleremo anche durante le puntate perché è qui che si vince
Sì.
effettivamente. Per buona parte, diciamo, poi ovviamente il draft è l'inizio della parte principale, però è anche vero che se uno sta attento al waiver può rimediare parecchio agli errori, diciamo, ai possibili errori che possono essere fatti in un draft. In realtà, se anche vi sentite forti del draft, dite, vabbè, ho palesemente la squadra migliore della mia lega, non me ne frega niente del waiver. In realtà vi conviene lo stesso starci attenti perché se gli altri fanno delle scelte oculate al waiver possono diventare degli avversari pericolosi. Quindi è sempre meglio avere il più alto numero possibile, diciamo, di giocatori forti nella propria squadra, anche se poi siete costretti a tenerli in panchina proprio per non diciamo,
Per
favorire troppo gli avversari.
non dargli impasto agli avversari. E
Esatto.
adesso arriviamo al punto, diciamo, un po' più interessante anche per chi queste cose già le sapeva. Le due strategie, Fede, con cui abbiamo aperto la puntata. Quale preferisci tu? Da quale vuoi iniziare?
Allora, vai, partiamo dalla zero running back e la seconda la spoileriamo già, è la zero wide receiver. In realtà non è
Beh, sì.
niente di troppo fantasioso, però appunto sono due strategie che possono essere adottate al draft. Sono abbastanza drastiche perché se voi avete già fatto qualche draft o qualche mock draft, sapete che diciamo l'owner di fantasy football medio nei primi magari 4 round tende a fare un giochino molto semplice, cioè draftare un running back, draftare un wide receiver, draftare un running back, draftare un wide receiver, oppure il contrario, wide receiver, running back, oppure running back, wide receiver, running back, running back, wide receiver. Però, spero che abbiate capito, però tendenzialmente nessuno adotta appunto queste, cioè veramente pochi adottano questa strategia del zero running back. Cosa vuol dire? È facile da capire dopo tutti gli esempi che vi ho fatto. Praticamente si tratta di evitare assolutamente nei primi 4/5, però io di solito mi tengo fino al quarto. Evitare assolutamente i running back, draftare solo ed esclusivamente wide receiver. Questo cosa vuol dire? Vuol dire accontentarsi, tra virgolette, di running back mediocri, diciamo sacrificare la posizione di running back per avere un vantaggio molto molto grande alla posizione di wide receiver. Ovviamente questo può essere molto rischioso, però può diventare anche un vantaggio perché se voi vi ritrovate ad esempio con 4 o 3 o 4 wide receiver molto molto forti, potete poi in realtà poi tradarli, trade, tra l'altro una cosa che non abbiamo detto prima, però insomma sapete bene se seguite l'NFL che cos'è una trade, esistono anche nel fantasy.
Scambiarli.
Se vi ritrovate appunto con molti giocatori nella stessa posizione. Esatto, molto forti, potete poi scambiarli per magari un running back che qualcuno ha pescato prima di voi.
Sì, io non sono particolarmente fan della costruzione di una squadra con la zero running back o la zero wide receiver, che chiaramente la zero wide receiver non è nient'altro che la stessa strategia, però rivolta ai wide receiver. Quindi la scelta nelle prime 4-5 round volta esclusivamente al running back. Io non sono un grande fan di queste due strategie, preferisco più avere un roster equilibrato perché mi sembra abbastanza meno rischioso. Ecco, può essere, secondo me il rischio non vale la candela. Però ecco, per darvi un'idea anche di come funziona questa strategia, quando faremo il nostro mock potremmo fare che io drafto in un zero running back mentre tu drafti in una zero wide receiver. Ecco, potrebbe essere una buona idea per farvi vedere come si fa in o almeno come si fa, come si ci si comporta anche in base a quello che scelgono gli altri giocatori e quello che rimane a voi nel board. La differenza tra le due strategie è che fondamentalmente io vedo un po' più favorita la zero running back, perché ci sono più wide receiver forti al fantasy o più running back forti al fantasy? Ci sono più wide receiver chiaramente, perché i veri, come dicevamo prima, la posizione di running back può essere danneggiata anche per esempio dal running back by committee, cioè quelle situazioni in cui pur essendoci 32 squadre, non ci sono 32 running back numero uno, ecco. Invece per i wide receiver sono molti di più. E quindi c'è più posto, ci sono più giocatori da cui pescare, no? Quindi la zero running back è un po' più efficace, secondo me, della zero wide receiver, che è anche difficile trovare 4 o 5 running back nei primi 5 round che sono veramente, veramente validi, no?
Sì, esatto, è anche un po' più rischioso ovviamente perché quando magari è più facile trovare un wide receiver che esplode più tardi nella stagione, non è altrettanto facile perché semplicemente ce ne sono meno e magari lo prende qualcun altro, non è altrettanto facile trovare un running back. Però ad esempio stavo guardando una tabella dell'ADP, giusto che così non vi dico cos'è perché se siete stati attenti lo sapete già. Andando oltre appunto la posizione 48, che sarebbe la chiusura del quarto round, i running back che potete trovare sono ad esempio Ronald Jones di Tampa Bay, Mark Ingram, Sonny Michel, e come vedete, Dion Lewis ad esempio, Tevin Coleman, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, queste strategie spesso prevedono il draftare dei rookie, perché sono quelli che tendenzialmente scendono un po' di più perché c'è un po' più di insicurezza. Ovviamente, se siete magari abbastanza ferrati sul college football e seguite i prospetti, oppure siete appassionati di draft e avete seguito il loro draft process durante appunto l'off-season e conoscete bene questi rookie, diciamo, e sapete in che squadra giocano e come si possono adattare a quegli schemi, diciamo che questa è una strategia che potete provare ad adottare proprio perché dovete tenere a mente che questi rookie tendenzialmente scendono abbastanza nei draft.
Sì, comunque per la pratica vi rimandiamo al nostro live mock che faremo sicuramente. Tra l'altro sarà disponibile non solo come live su Facebook, ma anche come puntata su Spreaker o iTunes, insomma, dove ci state ascoltando. Quindi se ve la perdete potete con l'uso dell'immaginazione riascoltarci e capire un po' quello che stiamo facendo. Allora,
Oppure, se siamo proprio così irresistibili, potete anche andare sulla nostra pagina di
e
Facebook e riguardarvi il
riguardarci.
video.
Esattamente. Allora, noi vi diamo appuntamento dunque alla prossima giovedì per la puntata standard, oppure alla domenica per la nostra nostro mock draft. Ci sono ancora dei posti disponibili nelle nostre leghe, quindi potete ancora riservarvi un posto per partecipare a una lega standard, a una lega IDP o una lega PPR. Quindi mandateci un messaggio su Twitter, su Facebook, su Instagram, oppure anche ai contatti Facebook o Twitter di Addol Magazine per partecipare alla nostra lega. Stanno arrivando veramente tante richieste, quindi siamo quasi al completo, ma qualche posto c'è ancora, quindi affrettatevi che tra poco si parte. Fede, direi che per questa settimana abbiamo concluso. È stata una puntata un po', sì, così
Sudata, direi anche.
didattica e sudata perché fa caldissimo. Però dai, stasera voi che ci ascoltate giovedì, ci sono finalmente le prime partite di pre-season, magari di notte fa freddo e fa fresco e potete guardarvele con calma.
Esatto, le guardate mentre ascoltate questa interessantissima puntata, così non prendete neanche sonno e riuscite a seguire la vostra squadra del cuore.
Ecco. Allora, ci vediamo giovedì e ciao.
Ciao.